cercassi per l'eternità, non troverei uno come te. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei uno come te. La tua bontà scorre come un fiume, sempre guarisce il mio cuore. Tra le tue braccia mi sento al sicuro. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessun altro
Alleluia, nessuno è come il nostro Dio.
Nostro bisogno di un miracolo trasforma la mia vita ed il mio stato. C'è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme a tanti sogni cancellati. Lazzaro, sentì la tua voce quando quella pietra si spostò e dopo 4 giorni è risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa fare. So che nel tuo nome c'è tutto il potere, ho bisogno tanto di un miracolo.
Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia, mi dai vita ai miei sogni, trasforma la mia vita, aspetto un miracolo. Toccami adesso, voglio uscire fuori, risuscitami.
Maestro, io ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. Da tempo in me la luce è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme a tanti sogni cancellati. Lazzaro, sentì la tua voce quando quella pietra si spostò e dopo 4 giorni eri risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa fare, so che nel tuo nome c'è tutto il potere, ho bisogno tanto di un miracolo.
Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia, rende vita i miei sogni, trasforma la mia vita, aspetto un miracolo e toccami adesso, io voglio uscire fuori,
risuscitami.
Tu sei la vita stessa, la forza che c'è in me, tu sei Dio di Dio che mi porta a vincere.
Signore, sei tutto in me, già sento la tua voce che mi chiama a vivere una storia di potere.
Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia, viva viva i miei sogni, trasforma la mia vita, aspetto un miracolo e toccami adesso, io voglio uscire fuori, rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Vita, aspetto un miracolo e toccami adesso, io voglio uscire fuori, risuscitami. Risuscitami. Tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, voglio amare soltanto te, perché sei il mio grande bene, fammi
lascio tutto per seguire te. Entra nella mia casa, entra nella mia vita, scuoti tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, voglio amare soltanto te, perché Signore è il mio grande fe, dai un miracolo in me. Entra nella mia casa, entra nella mia vita, scuoti tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, voglio amare soltanto te, perché Signore sei il mio grande fe, fai un miracolo in me.
Entra nella mia casa, entra nella mia vita, scuoti tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, voglio amare soltanto te, perché Signore è il mio grande bene, fai un miracolo in te. Entra nella mia casa, entra nella mia vita, scuoti tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, voglio amare soltanto te, perché Signore sei il mio grande bene, fai un miracolo in me.
Buono il Signore.
Vedo una colomba bianca che sta volando in questo locale.
Alziamoci.
Questo è lo Spirito Santo che sta infuocando.
Forza con le mani.
Mura. Vedo una colomba bianca che sta volando in questo locale.
Amen.
Questo è lo Spirito Santo che sta infuocando le mura. Apri il tuo cuore, apri il tuo cuore. Apri il tuo cuore, apri il tuo cuore, apri il tuo cuore, in te falla dimorare. Noi siamo rallegrati vedendo la gloria di Dio, vedendo gli ammalati guariti da Gesù. Noi siamo rallegrati vedendo la gloria di Dio, vedendo gli ammalati guariti da Gesù. I zoppi camminando, i ciechi vedendo, i muti raccontando meraviglie di Gesù. I zoppi camminando, i ciechi vedendo, i muti raccontando meraviglie di Gesù. Vedo una colomba bianca che sta volando in questo locale. Questo è lo Spirito Santo che sta portando le mura. Vedo una colomba bianca che sta volando in questo locale. Questo è lo Spirito Santo che sta infuocando le mura. Apri il tuo cuore, apri il tuo cuore, apri il tuo cuore, in te falla dimorare. Apri il tuo cuore, apri il tuo cuore, apri il tuo cuore, in te falla dimorare. Noi siamo rallegrati vedendo la gloria di Dio, vedendo gli ammalati guariti da Gesù. Noi siamo rallegrati vedendo la gloria di Dio, vedendo gli ammalati guariti da Gesù. I zoppi camminando, i ciechi vedendo, i muti raccontando meraviglie di Gesù. I zoppi camminando, i ciechi vedendo, i muti raccontando meraviglie di Gesù. E tutti lodando il nome del Signore, e tutti lodando il nome del Signore, e tutti lodando.
il nome del Signore, e tutti lodando il nome del Signore.
Alleluia, Dio sia lodato. Vogliamo alzare le nostre mani nella presenza del Signore. Vogliamo dirti grazie, Signore Dio, e ti preghiamo che tu consoli ancora in questa sera tutte le anime che sono nel bisogno, tutte le anime che sono nella necessità. Quanti sperano nel tuo nome, Signore Dio, per quanti ancora espongono tutte quante le loro necessità, sia la tua mano potente ad aiutare, a sostenere ogni anima. Per la potenza dello Spirito Santo, guida i nostri passi, Signore, ancora in questa sera, e dacci grazia che possiamo ricevere la tua buona e preziosa parola nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Invito a prendere l'Evangelo di San Matteo, il capitolo è il 7, leggeremo dal verso 21 al verso 23, ripeto, dalle Sacre Scritture, Matteo capitolo 7, dal verso 21 al verso 23. Il Signore Gesù Cristo vi benedica tutti quanti. Alleluia, gloria a Dio. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte potenti operazioni? Ma io allora protesterò loro: io non vi conobbi giammai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Ringraziamo il Signore per la sua preziosa parola. Ancora in questa sera abbiamo modo di stare insieme e condividere la parola di Dio. Sapete, cari nella grazia, oggi una delle armi letali che il diavolo usa per uccidere le persone è la religione. È strano quello che sto dicendo. Non mi riferisco alla religione pura descritta nella lettera di Giacomo, ma mi riferisco alla religione vista come istituzione, come mezzo di rifugio per la nostra coscienza, come mezzo in cui noi ci andiamo a mettere dentro per dire: io sono nel giusto. L'uomo, se vive nel peccato, ha coscienza del peccato e quindi sa di essere nel difetto nei confronti di Dio e sa di sbagliare. In quel caso, cari nella grazia, c'è l'opportunità che si converti a Dio e che cambia. Ma non c'è più brutto quando l'uomo vive nel peccato e attraverso la religione riesce a tenere a bada la sua vita pensando di essere una persona salvata. L'essere salvati in Cristo Gesù comporta la base fondamentale, che è il cambio di vita. L'Evangelo, lo abbiamo detto spesse volte, è la storia di vite cambiate. Se le vite non cambiano, fratelli e sorelle, realmente il problema diventa grande. Ma non sono qui per scoraggiare, sono semplicemente qui per descrivere una realtà che necessita per forza di un intervento da parte di Dio in noi. Perché sapete, cari nella grazia, la cosa importante è avere la piena coscienza della condizione in cui noi ci troviamo. In poche parole, il vero pericolo nell'individuo è quando giustifica il peccato, non quando si rende conto di sbagliare e fa di tutto per allontanare quel dato errore dalla sua vita. Oggi noi abbiamo l'opportunità di vivere in un tempo in cui la parola non ci manca, il messaggio non manca, e oggi viviamo sicuramente in una condizione sociale, in una condizione religiosa e in una condizione intellettuale che non è più quella di 50 anni fa, non è più quella di 40 anni fa, e fatemelo dire, non è neppure più quella di 17 anni fa. Oggi ci troviamo di fronte ad un'alta intelligenza mentale che comporta che la gente vuole conoscere, vuole sapere, E sapete che specialmente molti sono andati a scuola, molti sono diplomati, e quindi oggi la parola di Dio la vogliono comprendere in una maniera più vicina, vogliono molte spiegazioni. Ma quello che è l'essenza della parola di Dio si può riassumere in poche parole: abbandono della vita peccaminosa e nuova vita in Cristo. Ora, cari nella grazia, questi versi diventano questa sera di una notevole importanza per ciascuno di noi, che realmente, come spesso vi dico, dobbiamo fare un'autoanalisi importante. E comincia questa sera il messaggio dicendo: non chiunque dice Signore, Signore. Qualcuno potrebbe dire: fermati un attimo. Come spesso sentiamo in radio, certe volte scherzo, sto guidando, non posso fermare la macchina, c'è quel jingle, fermati un attimo. Riflettiamo un pochettino e vi presenterò due versi. Un verso dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, e un altro verso dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Sembrano due versi completamente in contrapposizione. Noi la parola del Signore, quando la leggiamo, dobbiamo attraverso la rivelazione comprendere quello che dice. È come quando la Bibbia dice: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. E poi la parola di Dio ci dice: uno sarà preso, l'altro lasciato. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che ogni caso è un caso a sé, che ci sono famiglie dove tutta la famiglia, attraverso la testimonianza di un uomo, viene all'Evangelo, può essere anche di una donna, e ci sono famiglie invece in cui la condizione è diversa, l'uno realmente si converte a Dio, l'altro no. Ma non avendo il tempo per continuare in questa scia, voglio sottolineare che il fatto che noi invochiamo il nome del Signore anche all'interno di un contesto di chiesa, e non mi riferisco ad una chiesa sbagliata, ma mi riferisco anche ad una pura chiesa, c'è sempre una persona, l'abbiamo visto nella pura chiesa, quella del Signore Gesù, tra i dodici c'era uno che era Giuda Iscariota. E noi questo lo abbiamo incontrato più volte nella parola del Signore, perché anche al tempo di Mosè c'è stato lo stesso problema, ma anche al tempo di Elia. E così in ogni tempo c'è stata una chiesa in cui la scrittura ci dice: molti chiamati ma pochi gli eletti. Ora qui non sto a fare statistico o a fare percentuale, ma sono qui con l'aiuto dello Spirito Santo a cercare di scuotere le nostre, non le vostre, ma le nostre anime. Perché, fratelli e sorelle, quello che può essere più triste per un servo di Dio è fermarsi, riflettere e fare scorrere un po' la storia e vedere un pochettino tante persone conosciute, tante persone che hanno frequentato, tante persone che hanno dato la vita al Signore, ma poche persone che hanno perseverato fino alla fine. E infatti la Bibbia dice: sì, perseverante fino alla fine ed io ti darò la corona della vita. La vittoria del credente è proprio nel rimanere fedeli fino alla fine. Ora qui io non sono per scoraggiare, perché ci siete anime storiche, altre questa sera non sono presenti, ma conosco anime che sono storiche e ho visto tante anime addormentarsi col Signore, quindi non voglio scoraggiare nessuno, ma sono qui per sottolineare che noi dobbiamo stare attenti a fare riflessione giornaliera e uscire fuori dal sistema religioso per avere un rapporto con Dio che è un puro matrimonio. Che cos'è il sistema religioso? Il sistema religioso è quando noi diciamo: ai a che sa ci vai, io signoruzzola e un no core. Oh, io ho 20 anni di fede, io ho 30 anni di fede. Tutto questo non funziona. Ogni giorno noi abbiamo bisogno di una terapia. E quella terapia spirituale importante è: ogni giorno io piego le mie ginocchia e faccio confessione a Dio, ogni giorno ho un ravvedimento, ogni giorno ho una conversione. Sappiamo che il battesimo è uno, la conversione è uno, ma voi comprenderete sicuramente che io voglio riferirmi al fatto che nessuno di noi deve pensare sono arrivato, no, siamo sempre lì che dobbiamo salire il famoso scalino, il primo scalino. E questo ci può aiutare a non cadere come sono caduti milioni e milioni di ex credenti che pensando di essere arrivati ad un certo punto si sono resi conto che quello che questa sera la parola di Dio ci dice ci scuote. E dice così: molti mi diranno in quel giorno, sappiamo che il Signore verrà e sappiamo che vi è anche un giorno stabilito del giudizio. Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo? Vedete che qui stiamo parlando di coloro i quali hanno operato nel nome del Signore. Stiamo parlando della vera Chiesa. E in nome tuo cacciati i demoni sottoposti. Vedete che la Scrittura ci dice che un giorno il Signore disse che un regno non può essere diviso in sé. Quindi si sta riferendo a uomini che hanno cacciato il diavolo nel modo giusto. E in nome tuo cacciati i demoni e fatti in nome tuo molte potenti operazioni. Ma io allora protesterò loro. Io non vi conobbi giammai. Primo punto che dobbiamo annotare. Secondo punto: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Rispondiamo al primo punto. Perché il Signore dice io non vi conobbi giammai? Non perché queste persone non hanno fatto un'esperienza, tra virgolette, sana con Dio, ma perché non rientravano nel piano predestinativo. Un'argomentazione molto profonda che il tempo non mi dà molto da dilungarmi, però voglio dirvi subito una cosa, che il Signore dice che egli eletti, coloro i quali lui sa che resteranno fedeli fino alla fine, egli li ha preconosciuti prima della fondazione del mondo, ed essi sono stati eletti. Quindi l'elezione e la predestinazione è prima della fondazione del mondo. Quando il Signore qui dice io non vi conobbi giammai, significa che già il Signore aveva antivisto il fallimento spirituale di queste persone che non venivano fuori dal seme di Dio, cioè dalla predestinazione del Signore. Perché dice la Scrittura, non siete voi che avete eletto me, ma sono io che vi ho eletti e vi ho costituiti affinché andiate e portiate frutto. Quando parliamo della predestinazione, molte volte la gente trema perché dice, e chi dice se io sono predestinato? Cari nella grazia, siamo qui, stiamo camminando con Dio, questo ci basta per avere una santa e certezza che noi apparteniamo a Dio. Perché se non appartenessimo al Signore sicuramente non saremmo neppure qui. Però tra quelli che stiamo camminando col Signore dobbiamo fare in questa serata una grande differenza tra il dono e il frutto. Sono due cose distinte e separate. Il dono è qualcosa che Dio ti dà, tu lo eserciti, ma è qualcosa che non esce fuori da te, non è qualcosa che tu hai ricevuto perché sei una persona speciale, perché dice il Signore che il Signore dà senza pentimento, e se noi chiediamo qualcosa a Dio, Dio ce la dà. È come un'anima che riceve lo Spirito Santo, lo riceve, lo ha chiesto, comincia a parlare in altre lingue, Dio esercita un dono, potrebbe essere anche quello di parlare in altre lingue che noi sappiamo che può manifestarsi. Ma è un dono che ci sta manifestando in quell'occasione che Dio è entrato in noi. Ci siamo? Quindi è qualcosa che non è che ti dice tu hai finito il corso, ormai sei un uomo salvato, ma ti sta dicendo quella data manifestazione sei entrato nel programma di Dio. Ma entrare nel programma di Dio cosa significa? Io entro a far parte di un'azienda. Per io essere pagato devo lavorare, ok? Ma se io entro in un'azienda, mi viene dato il grembiule per lavorare, la divisa, tutto, faccio un corso di aggiornamento, figura della predicazione, vengo preparato, ma poi quando tocca a me di lavorare non lavoro, che cosa farà l'azienda? Mi licenzia, è vero. Ora, cari nella grazia, dobbiamo focalizzare che la Chiesa, che l'individuo che non mette fuori i frutti dello Spirito, dice la Scrittura che l'albero si riconosce dal frutto, e se non c'è frutto che vada alla gloria di Dio, quell'albero va tagliato. E non conta se abbiamo profetizzato, non conta se abbiamo predicato, non conta se abbiamo cacciato i demoni, perché lo Spirito Santo, che è l'introduzione per un cammino nuovo in Dio, è addirittura giudizio per noi. Perché un giorno il Signore ci dice: io ti ho dato questo, ti ho dato quest'altra cosa, ma cosa hai fatto tu? Ecco che Galati ci mostra quello che deve esserci nella nostra vita: i frutti dello Spirito. I frutti dello Spirito sono alla base. Se noi non abbiamo amore, se noi non viviamo pacificamente, se noi non cerchiamo di esercitarci per gli altri, se noi non cerchiamo di veramente con tutti i modi di aiutare il prossimo, noi ci troviamo di fronte a questa condannazione. E spesso io dico, quando mi trovo in certe riunioni, che il più grande pericolo che si sta correndo nel mondo, sapete chi è che lo corre? Chi sta sopra i pulpiti. Noi siamo a rischio più di tutti. Nel solo leggere Ezechiele, da servitore, da sentinella, non denunzi il peccato, un domani il Signore ne darà conto e ragione a me. E vi immaginate quanto possa essere brutto? Faccio questo servizio non per mostrarmi agli altri, ma perché oggi lo faccio con amore, con dedicazione, e credetemi, fosse per me, molte volte mi starei seduto ad ascoltare la parola di Dio. Perché qui non si tratta di voler apparire. Molte persone pensano che predicare, che magari fare qualcosa di Dio, diventa qualcosa di bello, qualcosa che va fatto per mostrarci agli altri. No, è pura responsabilità. Perché quando anche annunziamo l'Evangelo, se lo annunciamo malamente, noi abbiamo sprecato un'occasione per quell'anima. Quante volte vengono da me anime che mi dicono: sai, mia moglie, mio marito, miei figli hanno incontrato un evangelico, e magari mi raccontano quello che gli ha detto quel dato evangelico, e mi rendo conto che quell'anima è stata intoppata. Chi lo paga questo danno? Chi predica l'Evangelo deve essere una persona che ha ricevuto da Dio, comunque sia, una guida spirituale. La domanda di questa sera: questi uomini, sappiamo che non entravano nel piano di Dio, perché già Dio li aveva preconosciuti che erano purtroppo delle anime che avrebbero gustato la potenza di Dio, ma che poi... Ma vogliamo capire perché sono crollate queste persone? La chiave di perché sono crollati nel verso finale: andate via da me, operatori di iniquità. Che cos'è operatori di iniquità? Operaio di iniquità. Il concetto fondamentale sta proprio in quello che vi ho detto. Hanno ricevuto un dono, lo hanno esercitato. Giuda Iscariota, vedete che era insieme agli apostoli, esercitò. Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato solo, ma era ministro. Ora, Giuda Iscariota fu tra quelli che vennero e disse: i demoni ci sono sottoposti. Ma è il Signore che gli disse: rallegratevi piuttosto che il vostro nome è scritto nel libro della vita. Lì c'era un messaggio diretto proprio a Giuda, per dire: Giuda, oggi tu ti stai rallegrando che hai cacciato i demoni, ma non ti stai preoccupando se la tua vita realmente rientra nel piano di Dio. È una vita rinata di acqua e di spirito. È come quando noi viviamo per ottenere da Dio i nostri obiettivi. Allora: Signore, dammi una macchina, Signore, dammi una casa, Signore, provvedimi una compagna. Sto portando tanti esempi. Non è che non si può fare questo, ok? Non sto dicendo che non si può pregare, ma io sono sempre dell'idea che prima di tutto il vero obiettivo della Chiesa è dire a Dio: Signore, fammi essere idoneo per essere la sposa di Cristo. Poi tutto il resto, vi ricordate il verso? Viene in sovrabbondanza. Operatori di iniquità. Cos'è l'opposto dell'iniquità? L'equità. La giustizia. Quindi iniquità ha a che fare anche con ingiustizia. Cos'è la massima giustizia? La parola di Dio. Se noi predichiamo la parola di Dio, per la medesima parola di Dio veniamo giudicati. Ora dobbiamo comprendere questo, che se io questa sera vi predico la parola di Dio nella forma della giustizia per la quale la ricevo, cosa succede? Che mentre la predico a voi, lo Spirito Santo guarda a me e mi dice: prima tu di predicare a loro, cambia la tua vita. Io ricordo ancora, specialmente i primi momenti che Dio mi chiamò alla predicazione, che io aprivo la bocca, il Signore mi dava le parole, finivo quella predicazione disarmato, perché mentre volevo predicare agli altri, il Signore predicava contro di me, i miei difetti e tutto quello che dovevo togliere. E allora man mano ho compreso, non sono giunto alla perfezione, che ogni predicazione, anche allo stato attuale, se il Signore mi deve dare un pizzicotto, me lo dà, ok? E io non riesco a comprendere quando le persone sono convinte di essere a posto con Dio. Se vi devo parlare della mia esperienza, malgrado cerco di vivere dalla mattina alla sera secondo la volontà di Dio, ogni giorno io sento il peso degli occhi di Dio che giornalmente, a me personalmente, mi dicono: fai poco ancora per il regno di Dio. Questo è quello che sento dentro, ma non perché non stia lavorando o non perché non stia facendo qualcosa di buono, ma perché sicuramente nel complesso mondiale c'è, mentre io sono qui, gente che sta morendo. Mentre io sono qui, cari nella grazia, c'è gente che, se è il caso, sta vivendo una necessità particolare. E noi servitori stiamo diventando sempre in minor numero nel mondo. Anche se ci sono molte chiese, anche se ci sono molti servi, sentiamo, ogni servitore sente nel cuore il peso di tanta sofferenza e di tanta necessità che la gente ha di ricevere l'Evangelo. Certe volte io ho sentito molte persone lamentarsi, tante persone avere tante problematiche. E io ascolto parecchio la gente, però vi posso dire una cosa: Dio solo sa quello che ho attraversato da quando sono nato. Sin da quando sono nato ho vissuto in mezzo ai problemi, stavo pure morendo da neonato e potrei raccontare tante problematiche, perché il problema non è quello che noi chiamiamo problema. Problemi nella vita sono quando le famiglie vengono distrutte, quando realmente perdi tutto, quando non c'è più niente da fare e quando tu ti rendi conto che la tua vita è un fallimento. Io so cosa significa trovarti ad un certo punto della tua vita solo e renderti conto che la tua vita non ha più senso. E se queste cose le ho potute vivere, mi fanno semplicemente oggi poter dare aiuto agli altri. Ma voglio dirvi una cosa: certe volte noi ci lamentiamo per determinate cose che davanti a Dio sono piccolissime. Basta metterci in paragone non col pastore questa sera, ma col Signore Gesù Cristo, che è morto sulla croce per noi. Sapete, io ho un mio modo di pensare, non voglio che accettate quello che sto per dire, ma è un mio modo di pensare. Se io oggi c'ho un raffreddore, io ho vergogna a dire al Signore: Signore, guarisci il mio raffreddore. Ma sapete perché? Perché dico: ma che richiesta sto facendo a Dio? Per me è banale, il raffreddore mi passerà. Vi dico pure una confidenza: se mi viene un'influenza di febbre, manco prego il Signore per essere guarito, perché dico: passerà. Come quando uno dice deve disturbare una persona importante, non la vado a disturbare perché è caduta la molletta sotto casa mia. Ora, quello che vi voglio dire è una mia riflessione. Pregate quando avete l'influenza, se no insegno qualcosa di sbagliato. Voglio semplicemente dirvi che quello che noi chiamiamo problema di fronte alla crocifissione di Gesù è niente. È niente. Noi dovremmo ogni giorno alzarci e dire: grazie Signore. Dovremmo vedere i fratelli, le persone, abbracciarle e dici: perché mi stai abbracciando? Perché sono felice. Sono felice, sono felice. C'è quel vecchio coro che cantiamo: perché Cristo mi salvò. Quando entriamo negli ospedali, la prima cosa che io faccio: ringrazio Dio. E voi sapete chi c'è passato negli ospedali, quello che c'è dentro gli ospedali. Quando si entra in una casa che non c'è più nessuno ed è rimasto una vedova o è rimasto un vedovo nella massima della povertà, io dico grazie a Dio che mi hai preservato. Allora partiamo dal punto fondamentale. Cosa Dio vuole? Sicuramente non vuole che io vada a destra, a sinistra, mi muovo, faccio parte della Chiesa, sono un servo istituzionalmente dentro la Chiesa, mi sento appagato, ma poi Dio guarda il cuore, guarda se siamo operatori di iniquità, guarda se magari, come purtroppo nel mondo succede, diventa un mestiere il mio. E nel mondo succede questo. O diventa carinella grazia andare in chiesa, o sì, faccio parte della chiesa di Via dei Cantieri, poi esco di qui, parolacce, modi di agire sbagliati, parlare male contro il rosario, prendo te per esempio. Quello significa essere operatori di iniquità. E allora cosa vogliamo fare? Conclusione del messaggio. Possiamo essere contenti di essere evangelici, possiamo anche noi invocare il nome del Signore, possiamo essere contenti di conoscere molte parti scritturali, possiamo essere contenti di aver ricevuto lo Spirito Santo, possiamo essere contenti di cantare, di parlare in altre lingue, gloria a Dio, tutti contenti. Ma quando il Signore andrà da Piero, sapete che farà? Quello che nessuno può fare. Aprirà la mia testa, non nel senso di chirurgo, aprirà il mio cuore e prenderà. Questi sono stati i tuoi pensieri, questi sono stati i tuoi sentimenti, tutto quello che hai fatto, hai predicato, sei stato solo un strumento momentaneo, come Giuda Iscariote. È come quando noi viviamo all'interno della chiesa, frequentiamo la chiesa, stiamo lì, ne facciamo parte, se ci capita il Signore ci sta parlando e noi ridiamo, scherziamo, magari ci muoviamo nella casa del Signore, non ci interessa niente, pensiamo stasera mangerò pollo, sapete che a me piace il pollo, e questa è tutta la nostra serata di culto. Pensate che Dio non vede queste cose. Ora noi dobbiamo comprendere una cosa, fratelli e sorelle, che ci sono delle prove che Dio manda a ciascuno di noi, come Giobbe, che Dio ci spoglia per farci essere una nuova creatura, ma ci sono prove che sono la conseguenza delle nostre azioni. Se io vado a fare una rapina e mi arrestano, porto un esempio, io posso dire: Signore, guarda che prova mi è finita addosso. È logica la cosa. Se io non posso vivere, ok, prendo 1.000 euro e mi vado a fare un finanziamento per un macchinone di 500 euro, Signore, non ci arrivo a pagare, aiutami. Scusate, nessuno si offende. Il sottoscritto ha avuto periodi illusci nella vita, così mi auto-offendo, in cui era abituato che il primo del mese entravo in un solo supermercato e spendevo 1.000.000 delle vecchie lire di spesa, perché la mia fissazione per un mese, tutta quella spesa, compravo le cremine, le controcremine, piacevano gli yogurt, sapete, sembravo una donna che, non avendo vizi, e allora bene o male il mangiare. Oggi se devo andare a fare la spesa, intanto vado a vedere il primo hard dov'è, vado a cercare il primo Eurospin, vado a cercare dove, capite come cambia la vita. E se io ritornassi indietro direi: ma aspetta, prima che vi posso dire del telefono, prima di determinate cose, mi viene la necessità. Voglio arrivare qui, essendo autocritico, per dire una cosa importante, che molte volte certe cose ce li creiamo noi perché siamo disavveduti. E dice la Bibbia che i figlioli delle tenebre sono più avveduti dei figlioli della luce. Io devo pensare che oggi vivi in un tempo difficile. A, devo cercare di cautelare la famiglia. B, se devo spendere 1 euro, non lo spendo per la vanagloria, ma se è il caso cerco di fare qualcosa per Dio, perché oggi dobbiamo presentarci davanti al Signore. E vi lascio con un vecchio detto, fratelli e sorelle, che è un detto antico, siculo, ma sempre importante: am e camisa, l'avemo divisa. Possiamo cercare noi di prendere in giro gli altri e di dire tante cose, ma di fronte al Signore noi siamo scoperti, come Anania e Saffira che andarono da Pietro e Pietro gli disse qual era la loro condizione. Amen. Conclusione del messaggio. consulenza matrimoniale. Qual è il nostro rapporto con Dio? Vado in chiesa che stasera devo cantare, vado in chiesa che questa sera devo predicare, vado in chiesa che questa sera devo ricevere la guarigione, vado in chiesa che questa sera devo ricevere lo Spirito Santo. Usciamo da qui, vado fuori per divertirmi, vado al cinema per divertirmi, vado dai con gli amici per bere e divertirmi, vado fuori a dire parolacce perché mi devo divertire, tanto poi la domenica arriverò in chiesa e chiederò perdono a Dio. No, rispettate le vostre case, rispettate le vostre famiglie, rispettate Dio e voi avrete la vita, perché Gesù sta per tornare. E molta gente dirà in quel giorno: Signore, ma i miei anni di fede, ma non abbiamo noi compiuto potenti operazioni, ma non abbiamo nel tuo nome cacciato i demoni, ma non abbiamo noi profetizzato. Andate via da me, operatori di iniquità. Non si è operato attraverso l'amore di Dio. Vogliamo dire: Signore, no, io da questa sera, attraverso questa consulenza d'amore con te, Signore, ho capito che da questa sera mi coricherò e sarà il mio pensiero. Scusatemi se vi dico questo, non è per innalzare l'uomo, è semplicemente per dirvi qual è la mia preghiera giornaliera. Quando mi avvicino al Signore, gli dico prima: ho bisogno di te, sono piccolo e misero e io ho desiderio di sentire la tua voce. Dammi tu il pane per il tuo popolo, non ho niente, Signore. Dipendo da lui, sono come un poverello. Dirà Davide: io sono povero. Ma era Davide, il re Davide. Ma nei salmi scrive: io sono povero, io sono bisognoso. Questa sera sia questo il nostro sentimento. Se vuoi vedere Dio questa sera, avvicinati accanto alla tua sorella. Prendi le mani della tua sorella questa sera e tu stai vedendo quello che è stato fatto ad immagine e somiglianza. Fratelli, anche voi, vedete, noi quando vediamo i bambini siamo attratti, e così è il sentimento tra i fratelli. C'è un sentimento che ci unisce e questo sentimento ancora questa sera è forte, e potete sentire la presenza di Dio se amate i vostri fratelli e amate le vostre sorelle. Alleluia! Facciamo un applauso a Gesù. Abbiamo bisogno di Dio. E così solo saremo uno stesso spirito in Lui e un sol corpo nel Signore. Questa sera vogliamo chiedere a Dio: Signore, tocca il nostro cuore. Quanti di noi vogliono ripristinare il proprio rapporto con Dio? Scusatemi, voglio dirvi una cosa. Ma voi pensate che un vero cristiano, rinato di nuovo, battezzato di Spirito Santo, che ha avuto comunione con Dio, se viene una persona e gli dice: non andare più ai culti per motivi di lavoro, annulliamo la mente, prendiamo la Bibbia, potrebbe vivere senza i culti? No, fratelli. Il Signore gli disse ai migliori uomini: lascia ogni cosa e seguitami. Voi pensate che una persona che ha Dio nel suo cuore può dimorare senza preghiera, senza ascolto della parola di Dio o senza servire Dio? No! E allora questa sera non è un rimprovero a nessuno, ma è per dirti da parte di Dio: lascia il peccato, lascia il peccato, torna a Dio, abbandona ogni cosa per Dio. Non pensare che Dio non veda che tu un giorno vieni, un altro giorno non vieni, un giorno vieni in questo luogo per adorare Dio, un giorno vai al mondo per adorare il mondo. Dio ci ha detto e ci ripete: non si possono servire due padroni. Il Signore è alle porte e la decisione è oggi. Il mio lavoro è simile nel mio piccolo come Neemia ed Esdra, che quegli uomini dovettero mandare indietro anche le donne straniere, figura di ciò che è falsità. Oggi lasciamo ogni cosa per seguire Gesù, e a Lui sol savio diamo gloria e lode, a Gesù Cristo che benediciamo, benedetti in eterno. Amen.